spaventoso. Ma ora è il momento però di andare avanti e di presentarvi il nostro prossimo ospite. Sono contento perché adesso cambiamo, no, pagina, cambiamo registro, però lui è un amico anche di Radio DJ, è un giornalista, scrittore, divulgatore scientifico, si chiama Vito Tartamella. Ciao Vito, bentornato!
Grazie, ciao.
Ciao,
Daniele, grazie.
Che bello sentirti. Allora, adesso parliamo di questo tuo libro che è Un salame nello spazio e altri scherzi da scienziati, edizioni Dedalo. In realtà questa è una versione per i più giovani di un libro che avevamo già presentato, che era Il pollo di Marconi. Cioè è una raccolta che tu hai fatto nelle tue ricerche di questi scherzi fatti nel corso della storia dagli scienziati. Ma visto che parleremo proprio di scherzi, la prima cosa che ti chiedo è: perché gli esseri umani fanno scherzi?
Ah, che domandona! Beh, proprio all'inizio di quest'anno, quando scrivevo questo nuovo libro, che peraltro raccoglie anche una serie di diversi scherzi inediti che nell'altro libro
certo
erano stati messi, hanno scoperto dei primatologi che anche gli scimpanzé, le scimmie, scherzano, cioè si vedono dei filmati straordinari, potete vederli su YouTube.
Scusa Vito, perché mi hai anticipato un attimo la domanda, perché la cosa bella che anch'io ho scoperto leggendo il tuo libro, quindi ci tengo a sottolinearlo, che proprio vedi questi filmati, ma con il QR code tu leggi il libro, poi inquadri col telefono, no? E c'è il link poi su YouTube, eccetera. Esatto. E si vedono i filmati bellissimi di questi scimpanzé che scherzano tra di loro, quindi è proprio un qualcosa che è innato in noi.
È un comportamento che, dicono gli scienziati, ha almeno 13 milioni di anni. E a cosa serve? Beh, anche nelle scimmie serve intanto a combattere la noia, perché spesso si fa nei momenti un po' così, ma anche a rinforzare i legami fra di loro, no? Si vedono queste scimmie che vanno a fare toc toc sulle spalle e poi scappano, no? All'esemplare più adulto, ed è veramente...
Fa riderissimo. No, ma lo sto dicendo a Ilaria, che è qui che stiamo ridendo assieme. Sì. No, ma si vede anche quello proprio che va, che dà fastidio, non so se è il genitore con una corda, no? Si mette lì.
Si gliela fa prendere davanti agli occhi.
E continua a sbatterglielo in faccia proprio per provocarlo, e non c'è altra spiegazione. Fa veramente ridere, vi consiglio di andare a vederli. Invece, quando gli scienziati la scienza in generale ha cominciato a fare scherzi?
Trovare una data di inizio è impossibile, anche se ci sono nella biografia dei Vasari, degli artisti del Rinascimento, dedica un capitolo a Leonardo da Vinci nel quale tre episodi cita e tre scherzi sono, quindi, come dire, hanno iniziato molto presto, anche se il termine scienziato risale solo al 1800, ma già dall'epoca di burle ne sono state fatte. Quella che apre il libro è uno scherzo che Tesla ha fatto nel presentare una sua invenzione, la prima barca telecomandata della storia, ha fatto credere che fosse intelligente, mentre in realtà la muoveva e le faceva accendere le lucine con un telecomando di nascosto, insomma.
Allora, avete capito, adesso nella prossima mezz'ora parleremo proprio di tutti questi scherzi, ci sono storie incredibili, tra poco Vito Tartamella ce le racconterà. 347-342-5220. Allora, siamo in collegamento telefonico con Vito Tartamella, giornalista, scrittore, divulgatore scientifico, autore del libro Un salame nello spazio e altri scherzi da scienziati. Vito, mi viene sempre da sorridere perché Un salame nello spazio è uno degli scherzi che tu racconti, forse uno dei più eclatanti, che aiuta anche a capire come le fake news possano diffondersi molto rapidamente, giusto?
Ah, beh sì, è stato uno scherzo per molti versi esemplare, infatti devo dire, ha divertito tanto anche a me, perché poi, come vedi, l'ho scelto come titolo del libro. Nel 2022 era l'estate nella quale era stato appena lanciato in orbita il James Webb telescopio spaziale, e ogni 2-3 pubblicavano su internet foto spettacolari di questa
sì
astro, pianeta e quant'altro. Beh, un giorno Etienne Klein, che è un fisico francese, pubblica una di queste foto dicendo: ecco, guardate, questa è uno sguardo ravvicinato su Proxima Centauri, la stella più vicina a noi, a 4,7 anni luce, ah, che meraviglia, il telescopio James Webb. Benissimo. tutti a rilanciare la foto, e lui il giorno dopo dice: ragazzi, ma vi siete accorti che una fetta di salame su fondo nero? Vedete, voi vi lasciate condizionare dalle foto che ci girano su internet, e anche se le dice uno scienziato, abituatevi a guardare le cose con spirito critico, aggiungo io, senza le fette di salame sugli occhi.
Ecco, proposito
che ho scelto.
Certo, è emblematica, proprio una fetta di salame in primo piano su sfondo nero, ed è stata poi condivisa migliaia e migliaia di volte come una foto del James Webb Telescope, appunto, di Proxima Centauri. Cioè, proprio oggi è uscita questa notizia che mi ha dato Ilaria. Hai presente, a proposito di Microsoft, no, il blackout di questi giorni che c'è stato,
certo,
no? Questo aggiornamento da parte di CrowdStrike? Perché anche te sei stata vittima in questa...
Certo, in aeroporto, lasciamo perdere.
Caspita, questo mi dispiace per tutti i disagi che ha causato. Ma quello che volevo dirti è che in realtà c'è questo Vincent Ergat, che si fa chiamare Vincent Filibustier invece, che è un giornalista, lui fa il debunker proprio di professione, il quale ha pensato bene bene di pubblicare una foto, ma fatta anche male, cioè nel senso modificata poi con l'intelligenza artificiale in modo grossolano, quindi assolutamente scoprire, dove si vede lui all'interno di questo ufficio di CrowdStrike, no? Che questa compagnia, che l'azienda antivirus che ha causato questo problema, il quale dice, la didascalia della foto è: eccomi al primo giorno di lavoro qui a CrowdStrike, ho lanciato un aggiornamento e adesso me ne vado in relax a farmi un giretto, no? E quindi immediatamente questa fotografia, questo tweet su X, appunto, che lui ha lanciato, è stato ripreso e condiviso, visto da 45 milioni di utenti, i quali hanno attribuito a lui, no, la causa di questo problema, dicendo che è stato lui il responsabile il primo giorno di lavoro, no, in questa azienda, e quindi ha fatto questo casino, e lui ovviamente ha creato questa situazione per dimostrare quello che stai dicendo tu e quello che forse anche buona parte degli scienziati che ci racconti nel libro vogliono dimostrare. Cosa dici, Vito?
Ma per buona parte sì, anche se per un'altra parte devo dire che c'è proprio il gioco anche goliardico di mettere alla prova, di vedere che cosa succede, e anche di divertirsi certe volte con le parole, inventando degli studi assolutamente fantasiosi.
Tipo?
Ma c'è stata una rivista medica australiana, è uno degli episodi inediti del libro, che ha pubblicato uno studio sulle medicine di Harry Potter.
Ah sì, sì, ho visto il capitolo.
Citando personaggi e quant'altro. La funzione peperita, che fa uscire vapore dalle orecchie, offre sollievo immediato dalle infezioni di naso e gola, e questi rimedi, dicono gli autori, potrebbero aiutare la medicina babbana, nella quale gli antibiotici sono sempre meno efficaci. Insomma,
un'altra cosa che mi aveva sorpreso era, a proposito di tutte le teorie legate all'origine del Covid, che addirittura c'è questo ricercatore che tu racconti ha dettagliato, no, una ricerca, scrivendo che il responsabile, cioè l'origine di questa malattia, derivava da un pipistrello dei Pokémon, però, giusto?
Beh, ma qui è stato uno scherzo beffardo, tra virgolette, uno scherzo a fin di bene, nel senso che ha pubblicato ovviamente questa faccata sesquipedale su una rivista che è una predatory journal, cioè uno di quei giornali che basta pagare e pubblicano qualunque cosa, e lui voleva additarla, diciamo così, al pubblico ludibrio, no? Mostrando che pubblica anche delle robe di questo genere, e quindi naturalmente dopo che lui ha fatto la rivelazione, insomma, questa rivista è stata emarginata dal consesso scientifico in maniera definitiva, direi.
Allora, tra pochissimo magari ti chiederò anche quali sono le regole e i limiti, no, per fare degli scherzi, perché comunque ti chiederò anche di raccontarne ovviamente anche altri, visto che ce ne sono tantissimi. Io ne ho selezionati alcuni, mi piacerebbe che tu ce li potesse dire.
Però apro
anche ai nostri ascoltatori, visto che possono cominciare magari a raccontarci se sono stati vittime di scherzi, oppure se li hanno subiti o se li hanno orchestrati. Il numero è sempre lo stesso, 347-342-5220, e poi torneremo in collegamento con Vito Tartamella, un salame nello spazio. Siamo in collegamento con Vito Tartamella, un salame nello spazio e altri scherzi da scienziati, edizioni Dedalo. Allora Vito, parliamo di scherzi particolarmente riusciti bene, diciamo così. Uno che mi ha fatto impazzire è quello di Richard Branson, un altro geniaccio, no, che adesso manda la gente nello spazio, ma già negli anni 80 aveva questa passione, no, per gli extraterrestri, giusto?
Beh sì, non solo lui, perché era tutto l'epoca dei film E.T. e Compagnia Bella, Incontri della vicinanza del terzo tipo, e quindi a quell'epoca lui, vedendo un giroscopio, ebbe l'idea di costruire un disco volante. Non chiedermi come hai fatto questo passaggio, ma così fu, e andarono da un produttore di mongolfiere a farsene costruire uno di 30 metri di diametro praticamente.
Sì, ha fatto benissimo con le luci, tutto quanto,
assolutamente,
cioè proprio...
a forma di disco volante eccezionale. E quindi lo fanno decollare con l'intento di farlo atterrare ad Hyde Park il primo di aprile, ovviamente indizio eloquente, nella settimana mondiale degli UFO. Perfetto, il finto disco decolla, ma il vento lo spinge verso l'aeroporto di Gatwick, e quindi i complici di Branson iniziano a inseguirlo temendo, insomma, una catastrofe. Nel frattempo avevano avvisato un po' di tuoi colleghi DJ, diciamo così, delle varie radio, dicendo: ah, abbiamo segnalazioni di strane luci sull'autostrada di Londra. Insomma, la gente esce fuori, cominciano a vedere questa astronave, tutti a inseguirla, no? Con le macchine sull'autostrada.
Ma anche le forze dell'ordine, la polizia.
Soprattutto, perché poi si è mosso l'esercito.
Sì, si pensava a un'invasione aliena.
Assolutamente.
E com'è finito poi lo scherzo? Perché questa
è finita che il finto UFO atterra in un campo, fa effetti di fumogeni e quant'altro. Si apre il portellone, intanto si avvicina un Bobby armato di un solo manganello, dice: tremavo come una foglia, e dal portellone esce uno travestito da E.T. e poi si toglie la maschera, Richard Branson, un cucù, è tutto uno scherzo, ma li volevano arrestare tutti, e era procurato allarme.
Ma tra l'altro la cosa che mi fa impazzire è che Richard Branson fosse comunque a bordo di questo dirigibile, di questa mongolfiera a forma di UFO.
Considera che l'anno precedente aveva fatto la prima traversata oceanica in mongolfiera, quindi
sì, sì.
Era uno scherzo.
Senti, mi viene in mente un altro, ce ne sono tantissimi, ovviamente qui io invito a tutti a leggere il libro e comunque farlo leggere anche magari ai propri figli insieme, perché è proprio una lettura molto divertente, visto che questo è il... no, è un po' il tema ricorrente. C'è un altro video che si vede, cioè nel senso che tu poi dopo linki, spieghi, che è quello della BBC e lo scherzo della BBC del 1957 su questi spaghetti che crescono sugli alberi.
Ah beh, questo fece epoca.
Bellissimo, bellissimo.
Era una troupe nella quale a un certo punto un regista si ricordò di una frase che gli diceva sua nonna: sei così credulone che crederesti che le cose crescono sugli alberi, e lui prende questi spaghetti, all'inizio non sapevano come farli perché si appiccicavano, insomma un disastro, e poi mandarono in onda questo documentario dove la gente poi telefonò alla TV dicendo: ma dove si comprano questi alberi degli spaghetti? Insomma, anche perché era un'epoca nella quale ancora è considerato un cibo abbastanza esotico in terra inglese, ecco, e quindi non tutti conoscevano bene.
Sì, ma si vede proprio l'immagine di loro che arriva il momento della raccolta degli spaghetti, e quindi proprio si vedono tutte le persone che vanno a raccogliere dagli alberi questi spaghetti, e da quel momento poi c'è stata una richiesta per cui la BBC proprio è stata sommersa da telefonate, lettere di gente che voleva capire dove poter comprare i semi per coltivare in casa gli alberi di spaghetti, quindi ecco, vi fa capire questo. Allora dai, rimani ancora con noi, tra pochissimo ci salutiamo. Adesso però ti faccio sentire un altro disco veramente bello d'atmosfera, così come nella nostra selezione. Emily King, Special Occasion, su Radio DJ. No, Ila, devi assolutamente leggerlo questo libro, perché ci sono tantissimi scherzi che sono veramente geniali.
Lo farò.
Tra l'altro, Vito, ce ne sono alcuni in realtà che mi hanno fatto riflettere, perché c'è quello di Google e di questo traduttore bestiale, no? Che tu descrivi a un certo punto. Tra l'altro Google fa tutte le cose fatte bene, proprio divulga sempre comunque il primo di aprile, però la gente poi ci crede a bocca. In questo caso era un progetto fantomatico che permetteva, attraverso uno smartphone un po' arcaico dell'epoca, non certo quelli moderni, attuali, di tradurre il linguaggio degli animali. Quindi in questo video promozionale si vedeva anche un contadino, insomma, con tutti le sue bestie, l'allevatore che sentiva il maiale, la mucca, eccetera, eccetera. Però in realtà oggi si sta lavorando seriamente a un progetto del genere grazie all'intelligenza artificiale.
Oddio, su questo non ne so niente.
Ah, allora te lo dico io, te lo dico io, perché ne abbiamo parlato tante volte anche qui nel nostro programma, e quindi si stanno cominciando a realizzare questi che invece una volta erano considerati solamente scherzi. Poi altri video, altre scene che mi sono piaciute molto sono quelle legate, non so, agli studenti dell'MIT che giocano a Tetris sulla facciata di questo grattacielo, cioè praticamente hanno camuffato hanno programmato tutte le illuminazioni con i LED, no? Delle finestre che hanno forme rettangolari geometriche perfette, e poi giocavano a Tetris utilizzando proprio le luci di queste finestre. Anche quello mi è piaciuto molto. Però voglio concludere chiedendoti fino a che punto ci si può spingere con gli scherzi, quindi qual è il limite, e poi quali sono quindi le regole per far sì che uno scherzo riesca.
Ma la prima direi che è quella della, in qualche modo, della moderazione, no? Che gli scherzi non devono essere troppo pesanti. Lo scherzo è un parente stretto del dispetto, lo salva il fatto che sia fatto per gioco, però necessariamente bisogna anche tenere presente la sensibilità della vittima, anche se certe volte certi scherzi un po' cattivelli, diciamo così, giocano proprio sui punti deboli delle persone. Alla fine giocano tutti sul difetto che abbiamo di essere non sempre attenti, e quindi chi non è sempre attento in qualche modo lo deve pagare. Però c'è sempre un limite, che è il buon gusto, che è l'opportunità, che è il contegno. E poi l'altra regola, per chi sta dal lato della vittima, se uno scherzo è ben fatto, deve saperne ridere anche la vittima, perché dimostra in questo modo di condividere la stessa visione del mondo degli altri, e soprattutto di non prendersi troppo sul serio.
E quindi, come dici tu, è fare buon viso a cattivo gioco. Ma una cosa importantissima che vogliamo dire a tutti gli ascoltatori che magari stanno architettando qualche scherzo: ricordatevi che chi la fa l'aspetti. Questa è un'altra regola, giusto? Quindi se fate uno scherzo, aspettatevi prima o poi uno scherzo anche di ritorno. Allora Vito, io ti ringrazio tantissimo, davvero questo è un libro perfetto anche per l'estate, ripeto, unisce proprio le famiglie, una lettura divertente, appassionante, e poi vi fornirà un sacco di spunti per anche raccontare aneddoti magari a cena o pranzo con gli amici, con i parenti, eccetera, in questa estate. Vito Tartamella, Un salame nello spazio e altri scherzi da scienziati, edizioni Dedalo, a Radio DJ al Bostel Weekend. Grazie Vito e buona estate.
Grazie a te.
Ciao, a te. Ciao, a presto.